ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, sono le 12.08, entriamo in voce con Corrispondenze Operaie con una nuova puntata e quest'oggi abbiamo previsto due differenti corrispondenze, diciamo più o meno come al solito. La prima di queste e abbiamo chiamato un lavoratore dei canili di Roma, della capitale, che da qualche giorno sono in mobilitazione, sono stati occupati almeno due di questi dei tre canili più importanti della capitale. Perché? Perché si è verificato un problema, cioè che al 30 settembre scadeva, diciamo, l'assegnazione ad alcune cooperative che gestivano i canili ed è stato previsto un bando ponte di circa 4 mesi con cui traghettare la gestione di questi canili prima dell'avvento di un bando europeo che avverrà appunto nel 2016. Comunque di questo andiamo a specificare un po', andiamo a capire meglio di cosa stiamo parlando con il lavoratore che abbiamo in collegamento. Ci senti?
Sì, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, buongiorno. Sì, niente, io ho detto un po' qualcosina, però a te sì. La parola sì. Per correggermi allora, anche se ho sbagliato.
Allora, vai, no. Vado io. Allora, No, quello che sta succedendo in questo momento è che ci sono due canili, il canile Ponte Marconi ex cinodromo e il canile della Muratella, quello più grande dove operano più lavoratori, in questo momento sono occupati dai lavoratori. Perché? Perché, come dicevi tu all'inizio, sostanzialmente il Comune di Roma alla scadenza dell'affidamento convenzione con le associazioni che gestivano questi due canili, due diverse associazioni, ha prodotto un bando tra l'altro pubblicato nella settimana di Ferragosto. Questo dà anche il senso, diciamo, degli intenti che il Comune di Roma aveva con questo bando, un bando che noi abbiamo definito macelleria sociale. Perché? Perché il bando, con i fondi messi a disposizione e le richieste dei servizi, sostanzialmente avrebbe prodotto 9 licenziamenti su 10 e quindi è la distruzione, la destrutturazione completa del servizio oggi così come lo conosciamo, come è portato avanti da 15 anni dai lavoratori. Quindi diciamo che il grande riassunto è questo: ad oggi, dopo le mobilitazioni, l'occupazione dei due canili eccetera, ad oggi la situazione è che noi stiamo lavorando sostanzialmente gratuitamente, perché il Comune di Roma è andato in assegnazione con i due lotti, ma ancora tramite anche le nostre resistenze non si sono presentati le società vincitrici degli appalti e quindi noi di fatto lavoriamo senza contratto di servizio. E non è che qualcuno del Comune di Roma si è preoccupato di venire e di verificare come effettivamente il lavoro, visto che è anche un servizio essenziale, potesse andare avanti. Solo il buon senso dei lavoratori ha permesso che non avvenissero catastrofi, perché quando si gestiscono circa 700 cani, mancare anche di un solo giorno può anche diventare un problema enorme, sia igienico-sanitario sia per la vita degli animali ospitati. Diciamo, questa è la sintesi generale di quello che oggi sta succedendo.
Senti, se ti posso fare una domanda per capire qualcosina di più, se ci puoi spiegare in tutti questi anni come è avvenuta la gestione, tramite quali cooperative e anche in alcuni casi com'è lavorare all'interno dei canili fino ad oggi, diciamo, e anche quindi la differenza che c'è fra i canili di Roma ed eventuali altri nel paese.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, guarda, per quello che riguarda la gestione, noi lavoriamo, siamo dipendenti di una Ollus, che è l'Associazione Volontari Canile di Porta Portese, per quello che riguarda il canile della Muratella, mentre il canile ex cinodromo è gestito dall'Associazione All'Impronte. Sono due associazioni Ollus, quindi senza scopo di lucro, che hanno un organico sostanzialmente fatto esclusivamente di operai, solo qualche eccezione di coordinatore del lavoro, ma anche chi è coordinatore effettivamente poi svolge lavoro sul campo, lavoro di prossimità con o gli animali o gli utenti. E noi sono 15 anni sostanzialmente che lavoriamo in convenzione, in affidamento, e questa è una delle cose che anche a noi viene come dire rimproverata, no? Cioè il fatto che comunque non c'è mai stato un bando. Noi questo siamo coscienti di questa cosa qua, ma non è che se il Comune di Roma, che soffre a questo punto anche di bipolarismo politico, perché se il Comune di Roma fa firmare convenzioni non può dire poi che dei lavoratori che lavorano per una Ollus, quindi che non hanno neanche una consorzi a cui fare riferimento, amministratori delegati e quant'altro, quindi i lavoratori diventano i primi responsabili di quello che succede dentro i canili comunali, non si può dire che poi siamo abusivi, perché il Comune di Roma non può permettersi di dire queste cose ai lavoratori, che sono 15 anni che fanno retribuzioni veramente ai limiti della povertà, con contratti cooperative sociali che conosciamo benissimo essere retribuzioni molto basse, e portano avanti il servizio. Noi sono 15 anni che chiediamo che questa gestione cambiasse. Noi quello che vogliamo e che abbiamo sempre chiesto è stata l'internalizzazione del servizio, perché noi pensiamo che un bando non possa rendere merito e spiegare il lavoro che in 15 anni noi abbiamo fatto, perché effettivamente, e mi leggo alla seconda domanda che mi facevi, che vuol dire lavorare in un canile comunale a differenza di un canile privato. Il canile comunale è aperto 10 ore al giorno, noi facciamo un lavoro che a contatto, ti dico, in 12 anni abbiamo accolto circa 500.000 persone, quindi in pratica la totalità delle famiglie romane si è rivolta a noi per un servizio, e noi crediamo che mettere a bando le capacità, le competenze acquisite tutte le esperienze che anche abbiamo fatto sia impossibile. Quello che può produrre un bando, anche se buono, anche se con fondi a disposizione, quello che può produrre è solo la ristrutturazione di tutta questa esperienza e la cancellazione di tutte le professionalità. Quindi noi chiediamo ancora oggi che il Comune internalizzi il servizio, visto che ci sono tutte le possibilità e visto che comporterebbe anche un risparmio, visto che quello si tratta, il Comune di Roma a quello mira per la gestione. Quindi credo che questo sia, diciamo, il focus della questione.
Senti, io provo a interpretare un po' da come è messo, come è raccontato quello che è avvenuto in tutti questi 15 anni e fino ad oggi, come, diciamo, la gestione di un servizio in gran parte necessario, che però comunque aveva delle contraddizioni all'interno, cioè da un punto di vista di lavorativo, tu stesso hai detto che comunque il lavoro nelle cooperative, e questo lo vediamo in tantissimi altri luoghi di lavoro, non garantiva delle condizioni né di lavoro né di sostentamento realmente appropriate a quello che era la mole di lavoro che si metteva, si impiegava all'interno del canile. Dall'altro lato, immagino, interpreto da quello che dicevi te, anche il fatto che ci fossero pochi fondi a disposizione, non si riusciva a svolgere al meglio, proprio al meglio immaginato, le funzioni, diciamo, la funzione sociale del canile. Questa interpretazione è corretta?
Sì, assolutamente sì, e ti dirò di più, non solo è corretta questa interpretazione, ma è avallata anche dall'assenza totale dell'istituzione Roma Capitale o Comune di Roma, come la vogliamo chiamare. Cioè, è chiaro che se i fondi che mette a disposizione già esigui vengono lasciati senza una programmazione, senza un sostegno vero, senza che sia strutturato e come dici tu, un lavoro che sia sostenibile economicamente, che sia sostenibile dal punto di vista dei carichi, che sia anche valorizzato il lavoro che viene fatto dagli operatori nella nostra associazione, come in tutte le cooperative del terzo settore a Roma, perché il problema è anche questo. Il problema è che il Comune di Roma non ha mai valorizzato quello che viene fatto all'interno dei suoi servizi. Servizi come l'accoglienza, come i canili comunali, che sono servizi che lavorano dentro i territori, con i cittadini, con chi usufruisce di quei servizi. E c'è l'abbandono totale, non solo economico, finanziario, ma anche di strutturale. E noi operiamo per conto del Comune di Roma da 15 anni nella totale assenza delle istituzioni. E noi veramente, perché noi siamo persone realmente di buon senso e noi amiamo quello che facciamo, qui noi abbiamo fior fior di laureati, cioè voglio dire, nel senso, il lavoro che abbiamo fatto in alcuni casi è stato scelto, ci siamo fatti formazione da soli senza che il Comune si preoccupasse mai di mettere in piedi, in campo, un piano formativo che appunto valorizzasse quelle capacità. Quindi non solo c'è il problema della disponibilità economica, ma che questa disponibilità economica non viene neanche valorizzata, no?
Beh, di sicuro io posso azzardare un'ipotesi. Questo quadro che hai descritto, perché è anche esteso il discorso a tutte le cooperative che operano nell'ambito del terzo settore a Roma, e questo discorso può essere ulteriormente esteso su tutto il territorio nazionale, altro non fanno che diciamo garantire dei servizi a spesa pressoché minima, se non in alcuni casi anche quasi inesistente, da parte del comune, quindi dell'istituzione che si dovrebbe fare carico. E in questo senso la vostra richiesta, la vostra rivendicazione di internalizzazione parla anche molto chiaro. Beh, in questa situazione le cooperative altro non fanno che mettere un tampone a quella che è la situazione di necessità su tutti quelli che sono i servizi, e scaricano le responsabilità del comune, che invece dovrebbe farsi carico. Quindi da un certo punto di vista la rivendicazione dell'internalizzazione è ancora più importante in questo senso. Ad ogni modo, io ti volevo anche chiedere, prima di tutto, anche per continuare a capire qualcosa di più, quanti siete lavoratori e lavoratrici impiegati all'interno dei canili della capitale, e in secondo luogo anche delle citazioni, perché nei comunicati, nelle interviste che ho letto, si parla anche di puntare il dito contro quella che è un'impresa che ha vinto il bando per la gestione, se non vado errato, di Ponte Marconi, no?
Sì, adesso ti specifico anche questo. Allora, innanzitutto noi siamo, allora, il Canile della Muratella, che è una struttura che è sorta nel 2002, ha non solo, diciamo, la parte quella più operaia che svolge quindi il lavoro con gli animali, ma c'ha, quindi stiamo parlando di ausiliari che si occupano di somministrazione del cibo, pulizia degli spazi, educatori che fanno sia operano con gli animali che con il pubblico, un gruppo adozioni, lavoro di segreteria, insomma c'è tutto l'apparato anche amministrativo di gestione del canile. In tutto nei tre canili operano circa 120 lavoratori. Noi in tutto siamo circa 120, naturalmente 120 di cui molti part time, quindi diciamo non c'è una vera distribuzione, in realtà se uno fa il caso su full time, cioè sul lavoro pieno di tutta la settimana, risulterebbero meno, però comunque in totale sono circa 120 lavoratori. 120 lavoratori di cui 100 fino ad ora, ancora oggi, rischiano il loro posto di lavoro. Per quello che riguarda invece il bando e la società che ha vinto il bando, la cosa è questa: il bando è stato vinto, il bando era diviso sui tre lotti dei tre canili comunali. La società, l'unica società che è risultata vincitrice e diciamo in linea con quello che richiedeva il bando, è questa società Multi Utility di Bari, Matia SRL. In realtà quello che è successo è che Matia SRL si è veduta bene, perché lei poteva scegliere come unica vincitrice del bando la gestione di uno dei tre canili, e si è guardata bene naturalmente da scegliere quello più grande, Muratella, visto anche tutto il polverone che si era alzato e visto anche che si sarebbe dovuto accollare poi nella pratica i licenziamenti, quindi ha scelto di voler gestire l'ex cinodromo. Ora il punto anche qui è questo: a noi il...
abbiamo un problema, cercheremo di ristabilire il contatto immediatamente. Allora, abbiamo ristabilito il contatto, riprendiamo da dove appunto era caduta la linea.
Allora, dove era caduta? Perché io poi sono andato avanti e non mi sono ricordato.
Stavamo parlando di questa impresa che sì, si era guardata bene dal prendere in gestione.
Allora, vai. Esatto, si era guardata bene a prendere in gestione Muratella, visto anche tutto la diciamo le contestazioni che ci sono state, perché si è veduta bene da prendersi carico per conto del Comune di Roma dei licenziamenti di 9 operatori su 10 licenziati, quindi ha deciso di scegliere l'ex cinodromo come diciamo grimaldello per entrare all'interno dei canili di Roma, perché il punto poi diventa anche questo: con il bando europeo si va verso diciamo l'apertura alle grandi aziende, alle multi utility, e far entrare oggi questa società all'interno di un canile vuol dire aprire la strada al saccheggio vero dei canili comunali, perché questo si tratta. Se una multi utility prende in carico un servizio come quello dei canili di Roma, vuol dire che si cambia completamente tutto il paradigma di gestione di questo servizio. Non può essere che una società profit, che ha come profitto la sua missione, possa gestire un servizio del comune, qualsiasi esso sia, e il punto è proprio questo. Noi quindi il canile ex sinodromo è occupato, i lavoratori che operano oggi là sono dentro, non vogliono assolutamente che questa società entri. Esiste, oltre a questo problema politico, che è tutto politico, della gestione dei servizi attraverso le multi utility, c'è anche un problema etico e morale. Noi ne facciamo un problema veramente etico e morale, perché questa società è una società che, tra le altre cose, gestisce le pulizie dentro uno stabulario dell'Università di Bari. E lo stabulario è il luogo dove vengono allogati gli animali per la sperimentazione, di questo si tratta. E quindi noi non vogliamo, non dobbiamo assolutamente far sì che questa società entri dentro questa dentro questi servizi, dentro il canile di Roma. E quindi sin da oggi noi continuiamo a dire no, Mapia non entrerà mai all'ex sinodromo. Noi l'abbiamo già impedito il 30 settembre che questo avvenisse, ci sono picchetti tutte le mattine fuori il canile, e continueremo finché questo scempio non verrà fermato. Anche perché, lo dicevo prima, non so se si è sentito prima che cadesse la linea, questo bando, che è preludio al bando ponte che avverrà nella prossima, al bando, scusate, europeo, che avverrà nella prossima primavera, questo aprirà la strada, se Mapia, questa società, entra dentro uno dei canili, seppur piccolo, aprirà la strada alla gestione diversa, completamente cambierà il paradigma di gestione di questo servizio. E noi non vogliamo che questo accada, noi vogliamo che i profitti stiano fuori dai canili comunali.
Senti, oltre a questo discorso molto centrato, molto azzeccato sui profitti nella gestione di servizi pubblici, io ti volevo chiedere altre due cose. Sì. Prima di tutto, cos'è all'interno del bando, comunque per come è andata la gara, che vi ha fatto subito pensare che il rischio fosse quello di licenziamenti e di un peggioramento in tutti i sensi del servizio? E dall'altro lato, quale senso ha fare un bando ponte per la gestione di pochi mesi?
Guarda, allora, noi l'abbiamo capito immediatamente perché? Perché è semplice da spiegare, sembrerà banale, ma a dicembre del 2014 l'amministrazione, sempre con l'assessore Stella Marino, ci ha provato a fare un altro bando. Quella volta, a dicembre, il bando per i canili comunali fu sospeso in autotutela dal comune. Perché? Perché chi l'aveva prodotto, il dottore Gadrani Altamura, direttore del Dipartimento Ambiente, era inquisito nelle questioni di mafia capitale e poi nell'aprile successivo addirittura arrestato. Quindi il comune sospese quella gara e si continuò con le proroghe. Ad agosto noi abbiamo visto pubblicato questo bando, ci siamo resi conto che era un bando copia e incolla, cioè lo stesso identico bando. Fatto a dicembre, sospeso in autotutela, è stato riproposto ad agosto con quei servizi, con quella dicitura, la stessa scrittura e con gli stessi fondi a disposizione. Quindi noi abbiamo immediatamente capito che si stava riproducendo quella stessa dinamica. E è chiaro che noi abbiamo fatto in questo, abbiamo subito denunciato, e quello che ci viene risposto, che è la questione dell'emergenza di fare, qui rispondo anche alla seconda domanda, di fare un bando, era una questione di legalità. Quindi qui ritorna anche ai discorsi più generali, no? Come ci viene sbattuta in faccia la legalità? La legalità, uso e consumo di chi taglia servizi, licenzia, sfrutta e precarizza, chiaramente, perché come si fa a dire che il Comune di Roma vuole mettere in atto un processo di legalizzazione della gestione dei canili, quando poi è la stessa amministrazione che con un bando macelleria sociale mette ai margini della società e della legalità i suoi cittadini e i suoi operatori? Quindi questa è una cosa che noi le abbiamo immediatamente ribaltata, perché loro si sono fatti e si fanno ancora forza su questa cosa, su questa parolina che stanno usando, veramente ha perso poi tutto il valore che può avere, no? E quindi la usano a uso e consumo veramente loro per giustificare tagli, giustificare licenziamenti, precarietà e quant'altro.
Senti, l'ultimissima domanda. Al netto delle mobilitazioni che contrastano e contrasteranno i peggioramenti della situazione, ti volevo chiedere, il bando vinto da Mapia SRL, con quanti fondi, con quale base d'asta è stato vinto e qual è, secondo i progetti di questo bando, il destino dei lavoratori e lavoratrici che attualmente sono impiegati all'interno dei canili di Roma?
Guarda, allora io senza che ti faccio frici generali ti dico che i soldi messi a disposizione erano circa un quinto della convenzione, perché magari dico stupidaggine, esattamente all'euro potrei sbagliare, ma insomma i fondi sono esattamente un quinto di quelli che erano stati messi a disposizione fino al 31 agosto, al 31 agosto per la gestione dei canili comunali. Quindi quello che è ancora oggi il destino dei lavoratori è appeso alla decisione di Roma Capitale di ritirare o meno questo bando, e noi stiamo aspettando, perché quello che potrebbe succedere ancora oggi, nonostante appunto al netto delle mobilitazioni, rischiamo 9 operatori su 10 rischiano il licenziamento, e soprattutto nel contempo si rischia di vedere veramente devastato e distrutto un servizio che quantomeno per 15 anni in un territorio anche difficile come quello della Magliana ha prodotto un polo per la cittadinanza attivo, di politiche attive dentro un territorio appunto difficile. Quindi quello che si prospetta col bando è il licenziamento degli operatori, l'impoverimento di un territorio, eppure qui si potrebbe aprire un film, perché quando si chiude un'attività del genere, i servizi del genere, le ricadute sono enormi anche per i territori in cui vengono attraversati, territori difficili come quelli periferici come può essere la Magliana e Magliana Trullo, e quindi queste sono le conseguenze che ancora oggi possono essere possibili a causa del bando.
Senti, è stata una chiacchierata molto interessante, e soprattutto a me personalmente, ma penso a tanti ascoltatori e ascoltatrici, ha fatto conoscere uno spaccato, una situazione che in tutti questi anni non era mai venuta fuori, e di sicuro quello che faremo nelle prossime settimane è dare comunque comunicazione degli sviluppi che la vostra vicenda avrà, eventualmente anche magari risentirci, fare di nuovo corrispondenze per andare a vedere, a parlare direttamente insieme su appunto come va avanti, come si sviluppa questa situazione. Nel frattempo io ti ringrazio.
Io ringrazio voi per la disponibilità e lo spazio che ci avete dedicato.
E di che? Un saluto dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Un abbraccio a voi, a tutti e a tutte. Ciao, grazie, grazie.
So I fuck your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bringin' to. First, fuck your bitch in the clique you claim. West side, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark-ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at them fools. You know the rules. Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased. Lil Kim, don't fuck around with real G's. Quick to snatch your ugly ass off the streets. So fuck peace. I let them niggas know it's on for life. Don't let the West Side ride the night. Bad boy murdered on wax and kill. Fuck with me and get your cat's pill. See, grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me but your pumps didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, I hit him up.
You motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you bitch made ass bad boy bitch.
Feel. Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the Mac and let me hit him in his back. Frank White needs to get spanked right for setting traps. Little accident murderers, and I ain't never heard of ya. Poisonous cats attack when I'm serving ya. Spank and shake your whole style when I gank. Guard your rank, cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker in the fucking block I'm running through, nigga. And I smoke a Junior Mafia in front of you, nigga. With the ready power, tucking my gas under my Eddie Bauer. Your clout petty sour, I'll put packages every hour. Hit him up.
Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit him up. How we do it, keep it real. It's penitentiary steel. This ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up off of me, you in the clouds open. Smoking dope, it's like a Sherman. Niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker, you deserve to die. Talking about you getting money, but it's funny to me. All you niggas living for me, why you fucking with me? I'm a self-made millionaire. Thug living out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a bitch to let you sleep in the house? Now it's all about Versace, you copy my style.
Five shots couldn't drop me. I took it and smiled. Now I'm about to set the record straight. With my AK, I'm still the thug that you love to hate.
Allora torniamo in voce perché abbiamo già pronto il secondo collegamento, una voce anche abbastanza nota all'interno di Corrispondenze Operaie e di Radio Onda Rossa, perché parliamo con un licenziato, ahimè, di Alitalia, della CUB, tra l'altro un compagno, perché nei giorni scorsi c'è stato di nuovo un riattivarsi della mobilitazione dei licenziati fondamentalmente di Alitalia all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. Ci sono state delle mobilitazioni, dei presidi che avevano come obiettivo l'apertura di un tavolo, diciamo di, se si può dire così, di trattativa, perché nel mese di ottobre per tanti di queste persone che sono state licenziate finiranno gli ammortizzatori sociali previsti dal piano di licenziamenti, per cui si troveranno fondamentalmente senza alcun tipo di sussidio o di sostegno. È corretto quello che ho detto?
Sì, no, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, in parte corretto, nel senso, in parte in quanto la manifestazione che c'è stata l'altro giorno, nella manifestazione la questione che tu stavi rappresentando, cioè della fine degli ammortizzatori sociali per i circa 3.000 lavoratori che quasi tutti concentrati nel Lazio sono stati licenziati dall'Italia nel 2008, è prossima, è prevista per la fine di ottobre, e quindi c'era una manifestazione in qualche maniera per mettere in risalto e per rivendicare il fatto che nessuna delle promesse fatte allora dalle organizzazioni firmatarie degli accordi e dal governo che sottoscrisse gli accordi, cioè di ricollocazione di questi lavoratori o di avvio di piani di formazione per reinserimento nell'ambito lavorativo aeroportuale, è stato mantenuto. Non un lavoratore, non un corso di riqualificazione, semplicemente un ammortizzatore sociale molto più lungo sicuramente di quello della media dei lavoratori italiani, anche meglio retribuito a fronte del fatto che è integrato dal Fondo Speciale del Trasporto Aereo, ma comunque un ammortizzatore sociale che insiste su una massa di lavoratori che sono stati espulsi dalle attività produttive in un sito produttivo estremamente, estremamente in espansione, e in espansione dal 2008 ad oggi. Basti pensare che solo negli ultimi due anni, per non ribadire i dati già forniti in passato anche in questa trasmissione relativi al 2008-2013, basta considerare che solo nel 2014-2015 c'è stato un aumento in due anni di circa il 15% del traffico passeggeri, di oltre il 17% del traffico merci, per cui stiamo parlando di un settore in espansione, quindi questi lavoratori si sono dati appuntamento per chiedere il conto alle forze politiche, al governo e ai sindacati firmatari di una vertenza che sembrava ormai essere passata nel dimenticatoio. Ma su quella piazza non c'erano solo loro, c'erano i lavoratori aeroportuali più in generale, quindi i lavoratori dell'Argol, della Ground Care, di Alitalia Maintenance System, i lavoratori che o dell'Handling o comunque del settore aeroportuale, anche i lavoratori delle pulizie e degli appalti che vengono continuamente tagliati, che hanno subito questo gioco a ribasso, per cui che contraddice un po' l'andamento economico di quel settore, un settore, ripeto, in crescita, in espansione, che però continua a macinare precarietà, tagli salariali, licenziamenti, sacrifici per i lavoratori. C'erano su quella piazza un nutrito gruppo di lavoratori precari che rivendicano anche loro una stabilizzazione, precari come noi li chiamiamo, stagionali stagionati, nel senso stagionali che hanno cominciato a fare le stagioni per quasi 11 mesi l'anno dal 2005 ad oggi, in attesa di stabilizzazione, che le società si alternano dall'Alitalia pubblica all'Alitalia privata dei capitani coraggiosi all'Alitalia degli arabi, ma la musica non cambia, e non solo all'Italia, anche lavoratori aeroportuali, in particolare questi lavoratori che sono stati utilizzati per sostituire i lavoratori a tempo indeterminato quando questi sono stati licenziati per consentire il proseguimento delle attività che, ripeto, sono in crescita, oggi a loro volta, in prossimità della maturazione del diritto alla stabilizzazione del contratto che
per legge dovrebbe essere 36 mesi, ma che per gli accordi sottoscritti dai sindacati firmaioli e nel trasporto aereo è arrivata a 44 mesi il limite di stagionalità, che poi dovrebbe consentire l'assunzione a tempo indeterminato, per questi lavoratori appunto in procinto di maturare il diritto sono a loro volta sostituiti da stagionali nuovi e quindi da nuove entrate. Ecco, questa grande manifestazione lanciava un grido di dolore e un grido di rivendicazione netto, lavoro a sostegno di sia del lavoro sia magari anche di interventi che possano essere più articolati, che può essere per alcuni licenziamenti del 2008 alcuni lavoratori avrebbero maturato il diritto all'accesso alla pensione, ma anche lì viste le note vicende su quel fronte l'asticella del diritto maturato si è innalzata e quindi questi lavoratori sono a tutti gli effetti degli esodati, e anche lì il governo stenta ad approvare la settima delibera per la settima salvaguardia. Insomma, un mondo del lavoro che cercava di mettere un mondo del lavoro in crisi, che cercava di mettere il dito sulla piaga e cercava di far emergere un dato essenziale, che il mondo del lavoro è in crisi, ma non è in crisi l'economia di quel settore, non sono in crisi i profitti, sono in tanti che sbracciano e sgomitano per accaparrarsi una fetta di quel mercato, ma i lavoratori continuano a subire licenziamenti in mezzo a una miriade di promesse e di intervento che invece i governi che si succedono non accennano neanche ad effettuare. L'unica cosa che possono fare è quella di elargire ammortizzatori sociali, per poi su questa elargizione degli ammortizzatori sociali chiamare quasi all'irresponsabilità i lavoratori che protestano, additando che c'è sempre qualcuno che quegli ammortizzatori non li percepisce, dimenticando che i veri beneficiari degli ammortizzatori sociali sono state le aziende, che hanno potuto così espellere migliaia di lavoratori, questi sì messi in ammortizzazione sociale, per poi sostituirli. Non siamo nel caso di una fabbrica che delocalizza, per quanto odioso il processo, che delocalizza le proprie attività per portarle in Albania. Negli aeroporti italiani le attività crescono e non sono neanche delocalizzabili, ma allora lì si è inventato questo meccanismo, lo hanno inventato i governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni, per cui la cassa integrazione è diventata un vero e proprio, la cassa integrazione a mobilità, gli ammortizzatori sociali in genere sono diventati veri e propri bancomat a cui le aziende attingono, però poi la propaganda, non è un caso che l'altro giorno c'era una nota trasmissione alle telecamere di una nota trasmissione in piazza che ha messo in collegamento il ministro Lupi, che batteva su questo continuamente, diciamo, abbiamo regalato gli ammortizzatori sociali, a parte il fatto che in quella piazza non c'erano solo i lavoratori all'Italia, e dovete considerare che il modello dei lavoratori all'Italia è l'unico modello nel trasporto aereo, per cui voglio dire quello degli ammortizzatori sociali lunghi, le centinaia, le decine di vertenze che si sono susseguite negli ultimi anni non hanno beneficiato né in termini di durata né in termini di quantità degli ammortizzatori sociali che sono stati utilizzati per l'Italia, ma lì perché l'allora governo Berlusconi doveva mandare via tutti insieme 10.000 lavoratori e non voleva un forte rinculo, in particolare dalle categorie molto corporative che avrebbero potuto mettere in ginocchio, drogando l'intervento, annacquandolo con l'intervento massivo degli ammortizzatori sociali, ha stemperato la protesta. Ma la finalità era quella: fuori i lavoratori ad alto costo, dentro lavoratori più giovani da ricollocare. Comunque, su questa, una vertenza che dicevo cercava di generalizzare il problema, una manifestazione tentava di generalizzare il problema portando in piazza le varie rivendicazioni, ripeto, Ground Care, l'Italia Maintenance System, Argol, all'Italia 2008 e all'Italia 2014, all'Italia nei vari passaggi, dall'Italia pubblica all'Italia privata, dalla privata all'Italia araba. I fallimenti si sono susseguiti, i fallimenti sono ancora sotto gli occhi di tutti, e dei piani di rilancio, ma nel frattempo i lavoratori invece pagano direttamente, pagano preventivamente lo scotto di operazioni che puntano semplicemente a far passare di mano il controllo su questo settore, ricco settore, da capitali che una volta erano magari pubblici, addirittura capitali privati italiani, ed oggi stanno facendo la spesa in questa attività, in particolare i fondi sovrani dei paesi arabi. Insomma, una vertenza che però continua a mettere alle corde i lavoratori, e che l'altro giorno si sono dati appuntamento e che se ne daranno altri nei prossimi giorni, per concentrarsi anche sotto, non solo in aeroporto, ma anche nelle varie sedi istituzionali, Ministero del Lavoro e Ministero dei Trasporti, che nel frattempo si comportano come le guardie svizzere, stanno a guardare in silenzio e sembrano a farlo loro quello che accade.
Senti, sei stato come sempre abbastanza esaustivo, perché hai dato tanti punti di riferimento per comprendere quella che è la situazione da anni, che da anni si ripete, ma anche si riversa poi nelle condizioni attuali. Ti volevo chiedere se la mobilitazione dell'altro giorno ha scaturito, ha ottenuto almeno un qualcosina, un qualche spiraglio di apertura da un punto di vista, e poi invece, già che ci siamo, ti volevo chiedere qualche aggiornamento sulla storia del Terminal 3, che era andato a fuoco e che anche in quel caso c'erano state delle mobilitazioni, che anche qui in questa trasmissione a cui abbiamo dato voce, perché chiaramente c'era una situazione di estremo disagio, di condizioni pessime, soprattutto di igiene e di salute per centinaia di lavoratori e lavoratrici.
Allora, la prima domanda, gli esiti della manifestazione, ma a parte una immediata convocazione al tavolo prefettizio, che per quanto gradita è comunque limitata nell'ambito dell'intervento, ci ha fatto presente anche il capo gabinetto della prefettura di Roma che le tematiche più specifiche sull'andamento dell'aeroporto chiaramente attengono al tavolo del ministro dei trasporti Delrio, del ministro del lavoro e che Poletti, e che quindi sulla questione la prefettura ha semplicemente si è impegnata alla riconvocazione di un tavolo che si è interrotto anche lì di confronto sul riordino aeroportuale, un tavolo importante, basti pensare che però appunto le parti sociali stesse non sembrano così intenzionate a doverlo portare avanti, un tavolo che dovrebbe puntare al superamento della concorrenza sfrenata che esiste tra le aziende nell'aeroporto di Fiumicino, unico aeroporto in Europa in cui concorrono solo sulla fetta del lavoro del handling addirittura 5-6 società, erano 6, sono diventate 5 per il fallimento di una di queste 6, contrariamente a quello che accade nei principali aeroporti europei, in cui anche su grossi aeroporti come quello di Francoforte le società a concorrere al massimo sono 3, come prevede la direttiva europea. Noi in Italia siamo sempre stati più realisti del re, abbiamo liberalizzato in questi termini la situazione. Ora è chiaro che il modello, quello che noi in qualche maniera vogliamo far emergere, è che questa fabbrica italiana, il principale sito industriale dell'Italia centro-meridionale, non possa continuare ad essere un modello, e questo è invece quello che vogliono padroni e quello che vogliono le istituzioni, un modello di sviluppo che colpisce completamente i lavoratori, colpisce completamente la gente che purtroppo rimane senza lavoro, che resta precaria, che precarizza sostanzialmente la vita di migliaia di lavoratori, assicurando invece profitti per gli investitori nostrani e non nostrani, comunque capitali che tentano e riescono a mettere le mani su questa fetta del trasporto aereo. Sulla questione dell'incendio, lì pure si sono spenti i riflettori. Prima del governo, in particolare il ministro Delrio, ha fatto di tutto per spengere i riflettori prima che cominciasse l'altissima stagione ad agosto, agli inizi di agosto. In realtà lì che cosa è successo? L'aeroporto di Roma ha proceduto a sigillare l'area bruciata, perché le analisi che poi si sono succedute dell'Istituto Superiore di Sanità hanno in qualche maniera fatto emergere l'irresponsabilità di chi ha aperto quell'aeroporto il giorno dopo l'incendio, e hanno potuto verificare la presenza di sostanze tossiche al di sopra dei limiti consentiti anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi si giustificavano le centinaia di lavoratori che erano ricorsi al pronto soccorso. Ad agosto a fronte di questo intervento di Aeroporti di Roma di sigillatura, il secondo quanto rivelato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, i tassi di inquinamento e di sostanze nocive sono sono scese, non sono addirittura scese al di sotto di quelli che erano le soglie di rischio previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma questo ha consentito al ministro Delrio, al presidente dell'ENAC Riggio di gridare al successo dell'operazione e quindi al ripristino delle condizioni di salute. Da allora non abbiamo più avuto informazioni sull'esito di eventuali ulteriori analisi, che addirittura sappiamo che nel frattempo non sono state effettuate da organismi pubblici. Gli unici che continuano a farlo sono quelli gli istituti, gli enti privati commissionati da Aeroporti di Roma, che noi vorremmo invece un intervento pubblico di verifica. Questo perché sembrerebbero mancare le risorse finanziarie necessarie. Sappiamo sicuramente che questa vicenda avrà degli esiti dal punto di vista giudiziario, perché la Procura della Repubblica di Civitavecchia continua le sue indagini e penso che tra breve avremo anche altre informazioni su avvisi di garanzia, ma sicuramente non abbiamo ancora riscontro su quelli che sono state, su come è l'andamento dell'inquinamento, e soprattutto siamo allarmati perché Aeroporti di Roma ha annunciato che dopo la sigillatura riaprirà questa parte bruciata e procederà alla bonifica, e questa bonifica potrebbe risollevare nell'aria elementi che possano minacciare la salute dei lavoratori. Su questo abbiamo chiesto l'intervento della ASL, il monitoraggio. Al momento sappiamo pure che ci sono stati degli interventi del Ministero della Salute, che ha sospeso l'allora responsabile della ASL Roma D, responsabile degli interventi effettuati in aeroporto. Soprattutto ci auguriamo che non ci saranno effetti a lungo termine, che purtroppo invece ci aspettiamo secondo gli esperti, sulla salute dei lavoratori che sono entrati in contatto in quel periodo. Al momento stiamo monitorando e siamo allertati sul fatto che tra breve inizieranno, ancora non è stato identificato il momento, ma insomma sicuramente poi in un momento in cui nel traffico nell'aeroporto di Fiumicino si concentrerà un'altra impennata del traffico dovuta all'inizio del giubileo su Roma, in cui andranno appunto a tentare di bonificare la parte incendiata. Paradossale che enti pubblici dichiarino di non avere, come l'Istituto Superiore di Sanità o addirittura come l'ASL, non mettono a disposizione le risorse necessarie per proseguire i controlli e le verifiche sugli agenti inquinanti. Ci auguriamo appunto che almeno questo sia fatto nel periodo in cui si prevede per tutti, questo anche per gli esperti, un'impennata delle sostanze nocive. Soprattutto ci auguriamo che i lavoratori non ricomincino il via vai presso i vari pronto soccorso e dell'aeroporto degli ospedali, dei servizi sanitari territoriali, che nel frattempo quantomeno possiamo dire che si sono interrotti dopo i momenti drammatici di prima dell'inizio di questa estate.
Senti, come al solito appunto in generale è stato molto esaustivo e molto interessante la tua esposizione. Io prima di salutare vorrei dire semplicemente questo, visto che comunque hai fatto riferimento ai riflettori che si abbassano e si spengono progressivamente, su come è successo sulla questione dell'incendio del Terminal 3, ma come anche su licenziati e precari di Alitalia e di tutte le società che operano all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. Ecco, la richiesta è questa: non aspettare che sia anche Radio Onda Rossa a contattare voi in quanto lavoratori, lavoratrici, parte in causa in queste lotte, in queste vertenze, ma anche dare immediatamente risalto a quando fate mobilitazioni, perché appunto quello che può essere il compito, l'utilità della radio è dare risalto lì dove invece altri mezzi di comunicazione tendono a sottacere quello che avviene all'interno dell'aeroporto, che come dicevi te non solo all'interno dell'area metropolitana di Roma, ma anche e soprattutto all'interno del paese, è una dei più importanti luoghi di lavoro, di concentrazione di lavoratori e lavoratrici, e quindi anche di flusso di denaro.
No, sicuramente vi ringrazio e sì, avete ragione, la radio è sempre così presente, siete sempre anche voi di Corrispondenza Operaie, vi ringraziamo. I momenti in cui non riusciamo a contattarvi è semplicemente perché purtroppo avremmo bisogno di eserciti di lavoratori in campo, no? E purtroppo è una fase storica stranissima, lì dove il capitale picchia così duro e la paura è tanta, e i compiti per chi rimesta in campo e per chi tenta di condurre vertenza in questo senso purtroppo ci portano ad essere oberatissimi, non avere neanche il tempo paradossalmente di colpire l'immagine di chi produce tanto i disastri, e quindi di dare voce a chi è disponibile anche sui mezzi di informazione. Lo terremo in considerazione, vi ringraziamo.
Beh, di sicuro speriamo che l'impegno che tutti quanti ci mettiamo possa piano piano modificare meglio da parte nostra la situazione, quindi anche andare a ridurre la mole di impegno che ognuno di noi ci deve mettere.
Ci auguriamo, grazie, a presto.
Grazie a te e in bocca al lupo a tutti e tutte per l'avvertenza.
Grazie a voi,
ciao.
Crepi il lupo.
A presto.
Ciao. Ciao.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Corrispondenze Operaie, sono le 12.54, magicamente abbiamo iniziato praticamente in orario e finiamo addirittura in anticipo, per cui mandiamo l'ultimo stacco musicale e poi a breve il giornale radio. A risentirci lunedì prossimo con Corrispondenze Operaie.
insantici, emergentici, e ciao! Kafasına kafasına çivi gibi çivi gibi çak 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 çak. Bin işi cin işi değil insan dişi hem erkek hem dişi icabında. Vur vur kafasına kafasına çivi gibi çivi gibi çak 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 çak.